E come tutti gli anni almeno una piccola capatina a Genova la faccio, anche perché alcuni di voi ormai da molti anni mi onorano della loro amicizia e della loro pazienza. E allora, visto che gennaio per me è un momento un po' tranquillo, si fa per dire, mi sono autoinvitato e Valentino, San Valentino Don, ha detto sì, volentieri vieni. Di cosa parliamo? Allora, voi sapete che io dedico gran parte della mia vita a approfondire la scrittura, a meditarla, allora vi condivido quello che ho scoperto, va bene? Facciamo così. Allora, semplicemente l'anno scorso, gran parte dello scorso anno l'ho dedicato ad approfondire e studiare un tema particolare. Mi spiego, ormai quando uno ha scritto, ha superato i 50 libri, non sa più tanto cosa dire. Però ho scoperto che c'erano ancora alcune cose da dire e vi posso garantire che è stato per me una gioia, approfondendo nei Vangeli alcuni temi particolari, dopo aver parlato della nascita, Gesù che guarisce, Gesù che incontra, Gesù che impara, la passione, l'ultimo sì, la risurrezione, insomma chi più ne ha più ne metta, mi sono accorto, un po' per caso devo dire, ma il caso non esiste fra di noi, mi sono accorto che c'erano dei dettagli che mi sfuggivano e io purtroppo ho questo brutto carattere, sono un po' irrequieto per grazia e quindi se non capisco una cosa non ci dormo la notte. E così mi sono messo, anche aiutato da un editore, in questo caso per me è un onore scrivere per la Claudiana, che sono i fratelli protestanti che chiedono a me cattolico di meditare la parola, c'è da tremare i polsi. Mi sono messo a guardare, l'ho chiamato i discepoli sullo sfondo, cioè, come voi bazzicate un po' la parola, vi accorgete che ogni tanto compaiono dei personaggi che, puff, spariscono. Un versetto e non si sa che fine facciano. Ora, non è come nei film che uno fa la comparsa, perché nulla è casuale. Pensate per esempio ai famosi servi delle nozze di Cana, quelli che se la sghignazzano quando devono riempire 600 litri d'acqua e non c'era rubinetto. Pensate al ragazzino, per esempio, che dà la sua merenda nel Vangelo di Giovanni per la moltiplicazione dei pane e dei pesci. Perché un ragazzino? Pensate al giovinetto che scappa inorridito quando arrestano Gesù al Getsemani e così via. E così ho amato approfondire alcuni di questi personaggi. E questa sera voglio presentarvene alcuni. Cioè quello che stiamo per fare, lo sapete, è una lezione divina, cioè ci mettiamo all'ascolto della parola, prima notando alcune cose, potremmo dire nutrendo l'intelligenza, e poi cercando però di farle vibrare nella nostra vita, perciò abbiamo invocato lo Spirito Santo. Allora ho deciso di parlarvi di quattro personaggi, due adesso e poi due alle 21, se qualcuno di voi è così masochista da fermarsi anche all'incontro dopo. E quando si è trattato di pensare a due personaggi, ho deciso di parlarvi uno di Malco e due di Barabba. Barabba non ha bisogno di presentazioni, Malco sì, perché Malco è quel famoso servo del sommo sacerdote che durante l'arresto incappa nella spada di uno dei discepoli che, reagendo alla violenza con la violenza, gli amputa un orecchio. Ora è curioso perché vi parlo di Malco e vedrete quante cose ha da dirci. Allora voglio subito, perché io ho bisogno di cristiani motivati, sono stufo di avere cattolici un po' scipiti, ho bisogno, questo è un tempo per cristiani forti, forti vuol dire motivati, vuol dire preparati, vuol dire innamorati, va bene? Allora, dovete sapere che questo dettaglio è veramente accaduto, cioè se si racconta di questo fatto e tutti e quattro gli evangelisti lo raccontano è perché è avvenuto, così come vedremo con Barabba, se si racconta di Barabba è perché c'era Barabba, non è un'immagine retorica così, ma il modo che gli evangelisti hanno di raccontarlo ci fa capire alcune cose. Allora, il nome Malco appare nel Vangelo di Giovanni. Prima di leggere il testo voglio però dirvi una cosa che forse sapete o forse no. Sapete che nei Vangeli la passione, il racconto della passione è sicuramente quello che occupa più spazio. Pensate, nel Vangelo di Marco è un sesto dell'intero Vangelo. Perché probabilmente il racconto della passione è qualcosa che ha veramente colpito nel profondo le prime comunità. E un'altra cosa interessante, se un giorno vorrete fare questa cosa, magari in Quaresima, in preparazione alla Settimana Santa, provate a leggervi le quattro passioni, non ci vuole molto, 20 minuti, 25, e vedere le differenze. E vedrete tra l'altro che ogni evangelista tira fuori un po' la sua anima bella, un po' come se lo scrittore si tradisse, è come se, sapete, lo scrittore racconta, in realtà si vede un po' che nella passione anche loro hanno fatto un cammino. E così Marco, sapete che dietro Marco c'è Pietro, ci racconta di una passione stringata, Gesù quasi non parla, è quasi travolto da quello che succede, qualcosa di imbarazzante, c'è molta violenza. Quando 10-15 anni dopo Matteo, Levi il pubblicano, probabilmente scrive anche lui un Vangelo, è preoccupato quando racconta la passione di rassicurare i suoi parrocchiani, che erano tutti ebrei, dicendo: se anche Gesù ha fatto questo, non è stato travolto dagli eventi. Infatti è curiosissimo, perché Matteo continuamente cerca degli agganci nell'Antico Testamento, dice: ah, questo è avvenuto perché si adempisse, eccetera eccetera. Luca, signori miei, è simpaticissimo. Luca toglie, prende come modello la passione di Marco e toglie ogni violenza. Non c'è violenza nel Vangelo di Luca, anzi, una volta che Gesù supera l'agonia, l'agone, il combattimento, lì c'è tutta la violenza, tant'è vero che c'è anche il sangue nel sudore di Gesù. Una volta che affronta quello, è la passione di Luca, l'apoteosi della tenerezza, ricordate. Gesù riappiccica l'orecchio al servo, Pilato ed Erode che si odiavano diventano amici, Gesù consola, redarguisce le donne di Gerusalemme, il buon ladrone e così via, vedete? È tutto zucchero e miele la passione di Luca. Ma quando arriviamo a Giovanni, ragazzi, si cambia registro. È una cosa incredibile la passione di Giovanni, la leggiamo tutti gli anni il Venerdì Santo. È qualcosa che ci scuote, qualcosa che ci turba. Perché Giovanni, sapete che ha scritto il suo Vangelo 20-30 anni dopo gli altri, dà per scontato che voi conosciate i Vangeli sinottici, fa una specie di lectio divina sui Vangeli. E quando arriva la passione, è talmente densa da un punto di vista teologico che ad ogni tanto si resta un po' spiazzati. Ecco, vi ho fatto questa grande introduzione perché è lui, Giovanni, che ci parla di Marco. Vi racconto allora l'arresto di Gesù e capirete subito a che livello siamo. Provo a leggervi il Vangelo, bisogna un po' di luce, scusate. Quando avrete la mia età capirete molte cose. Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: io sono. Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro: io sono, indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: chi cercate? Essi dissero: Gesù il Nazareno. Gesù rispose: vi ho detto che sono io, se dunque cercate me, lasciate andare questi. E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detto: di quelli che tu mi hai dati non ho perduto nessuno. Il Gesù raccontato da Giovanni è Gesù che tiene in mano la situazione, sa quello che gli sta per accadere, è lui che si fa incontro. È lui che pone la prima domanda, altro che scappare. È lui che dice: chi cercate? Che è la stessa domanda che Gesù fa, la prima parola che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni ai due discepoli mandati dal Battista. Gesù si gira e dice: chi cercate? E ancora una volta è lui che prende l'iniziativa. Nel momento più drammatico della sua vita si gira verso coloro che stanno per arrestarlo per dire: chi cercate? Chiede di prendere loro consapevolezza, chiede di accorgersi di quello che stanno facendo, di non seguire la folla beota, come vedremo alle 21. E loro rispondono: Gesù il Nazareno. Già in questa risposta c'è tutta la disistima di queste persone che stanno per arrestare un rompiscatole. Non è il maestro, non è tantomeno il Kyrios, il Signore, o il Messia, come lo aveva proclamato Simon Pietro a Banias. È il Nazareno. Sapete che a sud, a Gerusalemme, la capitale spirituale di Israele, che era un po' rinata grazie alla ricostruzione del Tempio, i Galilei erano visti come attaccabrighe, avevano anche un po' ragione. La prima guerra giudaica scoppierà in seguito a una rivolta iniziata da un Galileo, guarda caso. Gesù Nazareno, e sappiamo che da Nazareth non può venire nulla di buono, come dice Natanaele, quando viene chiamato abbiamo trovato il Messia, Gesù di Nazareth, ed è un po' vero. Sapete che tutta Israele, l'Israele biblica, è grande come la nostra Calabria, non di più. Quindi vi immaginate, nella Bibbia ebraica, nell'Antico Testamento, praticamente su un posto così, sono citati tutte le vie, le viuzze, i ruscelli, i villaggi, i cocuzzoli, le montagnole, tutto eccetto Nazareth, mai nominato nell'Antico Testamento. Quando loro vanno ad arrestare Gesù, ma è Gesù che tiene in mano la situazione, c'è un po' di disprezzo, loro sanno chi stanno arrestando. E Gesù dà questa risposta enigmatica, strana, straniante, interessante. Sono io. Che non vuol dire con la mia carta d'identità, e per tre volte risponde sono io, e Giovanni con grande effetto scenografico, appena Gesù dice sono io, patapà, cadono tutti, non sappiamo come sia andata, forse più teologica che descrizione di qualcosa, ma è enorme quello che dice, sono io. Sapete che i Vangeli sono scritti in greco, che era l'inglese di allora, ora sono io, in greco, io sono, si dice ego eimi, che è la traduzione del nome di Dio del libro dell'Esodo. Giovanni gioca spesso con questo nel suo Vangelo. Si intuisce la sorpresa dei presenti. Giuda è interessante perché aveva raccomandato di prenderlo in fretta, quasi come se avesse paura che Gesù facesse uno dei suoi trucchi. Ma Gesù non fa nessun trucco. Ego in me, io sono. È interessante, sappiate che nel Vangelo di Giovanni spesso viene utilizzato questo verbo seguito da un aggettivo. Ho citato io sono il pane di vita, io sono il buon pastore, io sono la risurrezione e la vita, io sono la via, la verità e la vita, io sono la vite. Ma qui appare in formula assoluta, io sono e basta. E solo per tre volte compare nel Vangelo di Giovanni. Disse allora Gesù, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. E sempre al capitolo 8 rispose loro Gesù, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. Giovanni 13. Ora io vorrei essere molto chiaro con voi. Gesù non è uno che è stato divinizzato. Gesù era assolutamente convinto, ha maturato la convinzione, l'autocoscienza di essere la presenza di Dio, di portare in sé la presenza di Dio. Poi con una riflessione complessa durata secoli, usando delle parole che Gesù non avrebbe usato, avremmo parlato di verbo incarnato, però l'idea è questa, Gesù è il figlio di Dio, noi non crediamo che sia un uomo spirituale con una grande intuizione. Questa cosa, vorrei ricordare a tutti, è all'origine della condanna a morte di Gesù. Gesù non è stato condannato a morte se non per questa ragione, perché si prendeva per Dio. Ora, non so cosa ne pensiate voi, ma se io adesso vi dicessi, da tanti anni ci conosciamo, adesso vi dico chi sono veramente, voi direte, Paolo oggi ha preso un colpo in testa. Io, se è vero ciò che dice il Vangelo di Giovanni, non ho motivo di dubitarne. Io sono un po' perplesso quando qualcuno mi dice Gesù è stato un grande uomo. No, Gesù è stato un pazzo farneticante. Non può essere un grande uomo uno che incidentalmente si prende per Dio. Io credo che lui sia quello che dice di essere. E quando Giovanni fa questa sua riflessione ad alto profilo, addirittura davanti al nome di Dio, i soldati cadono, no? Tramortiti. È una teofania, un'epifania, un far vedere chi è veramente. Interessante perché, adesso arriviamo a Marco, però per capire qual è l'ambiente, è interessante perché in questo contesto è Gesù che dice lasciate andare loro, lasciateli andare, loro non c'entrano nulla, cioè prende le difese dei suoi, cioè come dire anticipa quello che sta per accadere dalla croce. Gesù muore esattamente per lasciare andare questi, per dare libertà a questi, come vedremo subito dopo con Barabba. Diventiamo figli del Padre perché Gesù si sostituisce a noi. Non fuggono i discepoli, andatevi a leggere i sinottici. I discepoli abbandonati fuggirono, cito a memoria, Marco, Matteo dice, tutti abbandonatolo, fuggirono. Non c'è più nessuno. In questo caso Gesù li lascia andare. Non sono in grado di affrontare quello che lui decide di affrontare. E Giovanni interviene per dare un senso a quello che è appena successo. Fa un po' come Matteo, cita le scritture e dice, citando una parola, Giovanni dice, è il compimento delle scritture, si compie una scrittura. Sapete che in greco, che è la lingua in cui viene scritto il Vangelo, Giovanni usa la parola, il verbo plero, che è riempire, che pensate che nel Nuovo Testamento è l'unica volta che compare ed è sempre riferito alla parola di Dio, mai alla parola degli uomini. Cioè è Dio che compie, che dà senso. Stiamo mettendo insieme i mattoncini Lego, eh? Poi li mettiamo insieme. Prendete i mattoncini. Dare senso a quello che facciamo, dare pienezza alle nostre scelte, dare una chiave di lettura a quello che viviamo. Ieri sera ero a Torino e ho provocato la gente che c'era dicendo, questo tempo che stiamo vivendo come Chiesa è tempo di grazia o di disgrazia? A sentire e a leggere certi giornali, a sentire certi commenti, a volte, ahimè, anche di catechisti e preti, sembra un tempo di disgrazia. Altro che Dio fa nuove tutte le cose, siamo noi che ci appiccichiamo a quelle vecchie. Tempo di grazia. Dio realizza la sua promessa attraverso di noi e, permettetemi, nonostante noi. Ecco che cade la scienza, grazie. Il Maestro non perde nessuno di quelli affidategli dal Padre, ricordate Giovanni 17, perché Dio vuole che siamo salvi, Giovanni 5, versetto 39, nulla ci può strappare dalla sua mano, Giovanni 10, 28, 30, protetti dal Salvatore il Signore Gesù, Giovanni 17, 12. Cristo è venuto al mondo per svelarci questa stordente verità, siamo preziosi, custoditi, amati, protetti. Ve lo ripeto perché mica la sapete questa cosa. In teoria sì, in pratica io, tu, tutti siamo preziosi, custoditi, protetti. Ma Paolo, ma allora perché la mia vita va tutta storta? Cominciamo a capire in che senso va storta, nel senso che non va come vorresti tu, un altro discorso. Ma non dubitate dell'amore che Dio ha verso di voi, ne è morto il Signore Gesù per dirmelo, ne è morto libero, non per farmi sentire in colpa. Questa chiave di lettura di Giovanni che dice questo è per adempiere il pleroma, per compiere la volontà di Dio, questa è la volontà del Padre mio, che nulla vada perduto, Giovanni capitolo 6, di coloro che Egli mi ha affidato. Bene, tutto è chiaro. Anche se la situazione sembra precipitare, anche se apparentemente Gesù sembra il perdente, lo sconfitto. Pensate a questo nella nostra storia contemporanea. Dopo 2000 anni cos'è cambiato? Questo ci viene detto. In questo momento di crisi apparente, secondo i nostri canoni della Chiesa. Sei perdente, certo che sei perdente se continui a parlare d'amore, certo che sei perdente quando parli di accoglienza, certo che sei perdente quando parli di perdono, ma dai, va? Apparentemente Gesù è lo sconfitto, in realtà realizza la pienezza. Cioè Giovanni sta dicendo, nel momento peggiore della vita di Gesù, che sembra sconfitto, egli è comunque il Signore che conduce i destini della storia, anche se apparentemente stanno vincendo questi che lo stanno arrestando e uccidendo. Gesù è Salvatore, bellissimo. E qui potremmo concludere e dire, ah, che meravigliosa pagina. Poi arrivano i discepoli. e ribaltano tutto. Noi discepoli. Il fattaccio della spada viene raccontato da tutti e quattro gli evangelisti. Attenzione che quando tutti e quattro ne parlano, che è una cosa rarissima, vuol dire che è molto importante. Solo che le versioni sono una specie di crescita. Marco è il primo a aver scritto un Vangelo. Beh, si capisce, eh? Attenzione alle stelle, c'è subbuglio, c'è un po' di paura e qualcuno cerca di reagire, una specie di battaglia. Poi arriva Gesù che blocca tutto, dice, via, che state facendo? Allora, Marco è il primo che ha scritto un Vangelo e dice, cito, uno dei presenti colpì un servo del sommo sacerdote, ferendogli l'orecchio. Quindi dice che uno dei presenti, ok, bene. L'informazione c'è, uno che reagisce, tira fuori una spada, colpisce il servo del sommo sacerdote. Matteo, che lo riprende, specifica che non è uno dei presenti, ma è uno dei discepoli. Aia, aia, come uno dei discepoli. E inserisce l'ammonimento di Gesù che dice non fatelo, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Luca, tenerissimo, al capitolo 22, visto che è il Vangelo della tenerezza, specifica che viene colpito all'orecchio il servo, all'orecchio destro. E la cosa interessante, fa riattaccare l'orecchio a Gesù, così almeno risolviamo. Prima operazione di chirurgia estetica nei Vangeli. Poi arriva Giovanni. Siete seduti? Siete appoggiati? Sì? Giovanni dice che a tirar fuori la spada e a tagliare l'orecchio è stato Pietro. 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 Pietro che consiglia a Gesù come fare il Messia, ricordate, Dio te ne scampi, Signore, quando Gesù parla di essere disposto a morire piuttosto che di tradire il volto del Padre. Pietro che non accetta la lavanda dei piedi, Giovanni 13. Pietro che superbamente pensa di essere diverso dagli altri discepoli, gli altri ti tradiscono ma io no. Pietro che non accetta di farsi salvare, ma che crede di poter salvare Gesù, anche se tutti ti tradissero, io ti salverò. Giovanni non ha paura di aggiungere questo carico da 90 alla figura di Pietro. Se Giuda pensa di forzare Gesù affinché manifesti la sua gloria al mondo, Pietro pensa di essere lui il Salvatore. Pensa di difendere Gesù. Attacca briga. Non fa come Tommaso, ricordate al capitolo 11, la lezione divina è così, ci ricordiamo i pezzi e tutto si illumina. Quando Gesù è dovuto scappare, gli vengono a dire che Lazzaro sta male e lui dice andiamo, e gli dico ma scusa, stavano per ammazzarti, dobbiamo tornare. E lì in quel caso Tommaso dice, bellissimo, al capitolo 11, andiamo a morire con lui. Invece qui Pietro vuole morire per lui, si fa salvatore. Pietro vuole salvare il Salvatore. Certo è un gesto apparentemente generoso, ma da lì a poco giungerà a dire di non conoscere quell'uomo. Pietro fa l'errore più grande che possiamo fare tutti noi, ci prendiamo per Dio, pensiamo di salvare noi il mondo o di salvare gli altri. Non ascolta quello che dice Gesù, fa di testa sua. In greco c'è scritto così: Pietro, avendo la spada, la tirò. C'è scritto così, la tirò fuori, la sfodera. È interessante perché usa lo stesso verbo del tirare fuori la rete colma di pesci al capitolo 21 sul lago di Tiberiade, ricordate? Lì finalmente ha cambiato strada, non tira fuori la spada, ma tira fuori dall'acqua la rete che è la Chiesa. L'orecchio tagliato quindi, non è il lobo dell'orecchio, sono dettagli ma mica tanto. Ecco che adesso cominciamo ad entrare nel dettaglio e a capire quanto sia ricco quello che vi sto per dire. La traduzione in italiano dice servo del sommo sacerdote, ma non è la colf del sommo sacerdote. In realtà non è il cameriere di Caifa. Sapete che, secondo una teoria che mi piace, non so se sia vera, Caifa probabilmente è Caiafa. Caiafa in aramaico vuol dire la scimmia dei romani. Ebbene, Caiafa, Caifa, non è il servo, il cameriere, è il delegato, è l'inviato, è il rappresentante del sommo sacerdote, una sorta di prefetto del sacerdote. E il taglio dell'orecchio non è un problema estetico, amici, perché secondo la legge del Levirato, cioè dei sacerdoti dell'Antico Testamento, nessun amputato poteva diventare sacerdote. Vi leggo il Levitico, capitolo 21. Perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi né il cieco, né lo zoppo, né chi ha una deformità per difetto, per eccesso. E questo brano, tradotto in greco nella Bibbia dei 70, un giorno vi spiegherò cos'è, la Bibbia ebraica tradotta dal greco dice anche l'otometos, cioè avere l'orecchio tagliato impedisce di fare il sacerdote. Quindi, mi seguite, il gesto di Pietro non è un piccolo gesto, impedisce al funzionario rappresentante del sommo sacerdote di esercitare il suo sacerdozio, di continuare quel tipo di ministero. Il gesto di Pietro è gravissimo, come se impedisse al sommo sacerdote di svolgere la sua missione. Assurdo. Peggio, peggio. Quel servo, scrive Giovanni, si chiamava Malco, Malco, dalla radice ebraica Melek. Melek vuol dire semplicemente il re. Tra l'altro interessante, è l'unico che ce ne parla. Ancora una testimonianza che ci dice che probabilmente Giovanni era un sacerdote del Tempio. Noi confondiamo e identifichiamo i due Giovanni, l'apostolo e l'evangelista. Probabilmente sono due personaggi diversi, non scandalizzatevi perché è un dato abbastanza acquisito. Certamente Giovanni l'evangelista conosce bene il sommo sacerdote, entra nel cortile di casa sua e sa il nome, Malco, di quello a cui è stato tagliato l'orecchio. Forse è un sacerdote diventato discepolo, a me piace questo, dico sempre ai preti, possiamo diventare anche noi discepoli, non è male. Malco, Melech, il re, bel nome, no? Bel nome. Gesù intima a Pietro di riporre la spada nel fodero, dice di essere disposto a bere il calice, cioè ad assecondare quello che sta per succedere. Pietro invece no, vuole gestire lui la storia. E cosa vuol fare? Vuole cambiare il corso delle cose, vuole impedire al sommo sacerdote lì rappresentato di fare il sacerdote con la violenza. Vuole fermare, vuole fare una rivoluzione, vuole con la violenza cambiare l'ordine delle cose. Gesù no. Gesù dice: metti via la spada. Non è questa la strada dei discepoli. Non vuole rovesciare il sommo sacerdote. Non vuole distruggere il Tempio. Grazie. Vediamo se riesco. Non usa violenza, diventa lui stesso il sacerdote, diventa lui stesso il Tempio, diventa lui stesso il Melech, il re dei Giudei. Non è straordinaria questa cosa? Chiudo perché poi devo parlarvi di Barabba, che è divertentissimo. Allora vedete che il taglio dell'orecchio non è una scena qualunque, non è un momento splatter o pulp, con buona pace per Mel Gibson. È qualcosa di teologicamente molto forte. Gesù si rifiuta di cambiare l'ordine delle cose con la violenza. Gesù non vuole cambiare il sacerdozio dell'Antico Testamento impedendo al sommo sacerdote di fare il sommo sacerdote. Mamma mia, ragazzi, qua. Guardate l'organizzazione di Valentino. Grazie. Tutto è preparato sul momento. Non dirlo che... Metti pure qui, grazie. Proviamo allora a tirare alcune cose per noi. Mettiamo insieme i pezzetti del Lego, va bene? Gesù è venuto per portare compimento, per far fiorire, per manifestare la volontà di Dio. Invece anche noi, come Pietro, ci sostituiamo a Gesù. Stabiliamo noi come questo deve avvenire. Quante volte nella vita, nelle comunità, tiriamo fuori la spada per soverchiare l'altro, per impedirgli di continuare e per imporre le nostre prospettive, anche nella Chiesa Cattolica. Guardate in questi tempi un po', non so voi, ma io mi sento un po' a disagio. Gli uni contro gli altri, conservatori, io non so dove abbiamo preso queste cose qua, ma so che non ci stanno facendo del bene. Ci assumiamo il diritto di difendere Dio come se Dio avesse bisogno di noi come difensori, ma dai. E così diamo un orribile spettacolo al mondo, direbbe San Paolo. Il Signore potrebbe, ricordate quando dice: non pensi forse che io posso chiamare 12 legioni di angeli? 12 legioni, gente. Una legione romana è composta da 6.000 fanti, 120 cavalieri più tutto quello che serve per la battaglia. Per 12. Che scena da film, no? Gesù che viene salvato dalle milizie celesti, ma non vuole. Non cambia, non usa la violenza, non usa la forza. Nella Chiesa parole come rivoluzione, o permettetemi, riforma, non sono sufficienti. Si parla di conversione, che è ben peggio. Cioè non sono le cose a dover cambiare, ma il nostro sguardo su di esse. Questo sta dicendo Giovanni quando parla di Malco. Poi certo, ci sono le scelte concrete, pastorali, in cui parlare. In consiglio pastorale va anche bene litigare di ogni tanto, sempre dicendo, come dico io, non sono d'accordo con te ma ti voglio bene lo stesso. Non è spostando di un quarto d'ora la messa che salviamo il mondo e la Chiesa Cattolica. A volte diamo il carico giusto alle cose che succedono, altro è l'essenziale, la realtà ultima, altro sono le realtà penultime e terzultime. Sembra apparentemente un gesto generoso quello di Pietro, in realtà si rivela un gesto che vuole sostituirsi a Dio. A me sembra che questo brano, a me Paolo, dica questo, dica di stare attento a quel po' di violenza che c'è in ciascuno di noi, perché siamo tutti figli del peccato originale, portiamo dentro di noi questa radice che a volte ci porta ad assumere una logica mondana del mondo, contrapponendo, litigando, mettendo gli uni contro gli altri. Vedete che allora non è affatto un dettaglio, è qualcosa di molto forte. Gesù rimprovera Pietro, noi Chiesa, quando corriamo il rischio di voler imporre e cambiare le cose, quando ci ergiamo noi a salvatori, evitando che Gesù salvi. In concreto, io credo che le conseguenze ve le tirate voi o no? Né che è dura sta roba, né che a me non piace questa roba qua. Io vorrei in una parrocchia, in una diocesi, in una chiesa avere le soluzioni, offrire, fare, siamo presenti, facciamo bene, ok, vabbè, d'accordo, per carità, ma no, sostituirti a Dio, non usare la violenza nelle parole, nei gesti, sui social. Il nostro mondo è intossicato di violenze, anche tra noi cristiani. Papa Francesco giustamente parla spesso e ci richiama a vietare il pettegolezzo, a sciacquarci la bocca, a non dire inoffensivo quello che dico. Non è vero, le parole non pesano. E cito Papa Benedetto perché di questi tempi bisogna citare tutti e due, non ho capito, siamo tutti fuori di testa, come se ci fossero le Sampdoria e Genoa, scusate, ok? Che siete messi male quest'anno, vero? Adesso preghiamo, preghiamo. Non so per cosa. Papa Benedetto che dice la Chiesa sta vivendo il momento di persecuzione più forte dall'epoca dei primi martiri, a causa dei cristiani, non a causa dei nemici della Chiesa, né? Fate voi. Brevemente, un quarto d'ora, sapevo che finiva così, dovevo farne uno e basta, ma è così. Io non mi converto, niente da fare, guarda, sono anni che ci provo, ma Barabba, andiamo via più lisci. Scusa, perché vi voglio fare queste serate? Io voglio mi illudo. Io vorrei che vi innamoraste della parola di Dio. Io non so come sarà la Chiesa genovese fra 50 anni, ma se ci sarà, e ci sarà, sarà fondata sulla parola, accolta e celebrata nell'Eucarestia, se avremo ancora preti. Perciò vorrei che ci appassionassimo di questo, del meditare la parola. Barabba lo conosciamo tutti, no? Vi salto un po' di introduzioni, tanto saprete. Barabba, figlio del padre. Ma può darsi che sia anche Bar Rabbani, figlio del maestro. Già mica male. Sappiamo tutti la scena, io non vi sto, vi tolgo la prima parte che era per presentarvi Pilato, ma lo conoscete, vi dico solo due parole: Pilato è un inetto. Un po' di storia fa bene, geografia, per ricordarci che non fondiamo la nostra fede su leggende, direbbe San Pietro. Non siamo corsi dietro alle favole, scrive San Pietro nella sua lettera. Ok? I cristiani non sono delle persone un po' emotivamente instabili che seguono il loro istinto religioso, direbbe Schleiermacher. Ma noi fissiamo lo sguardo sulle cose invisibili, ma coi piedi piantati per terra. La fede cristiana si professa ragionevole, non razionale, ragionevole. Pilato è esistito. Alla morte di Erode, quello cattivo per capirsi, il suo regno vassallo viene diviso in diverse parti e viene dato ai suoi figli, quelli rimasti, perché tre ne ha fatti ammazzare lui. Ma a un certo punto Roma si rende conto che la Giudea con capitale Gerusalemme è troppo importante, non va bene. Allora sospende questa successione e manda, noi diremo oggi, un commissariamento, un commissario. E quando vive Gesù, quando Gesù viene condannato, c'è Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, storia, farà una bruttissima fine, perché è la persona sbagliata al posto sbagliato, è un intollerante, non capisce che lì deve trattare le cose coi guanti. Roma non ci teneva a far cacciare. Roma, guardate, erano molto astuti, arrivavano, occupavano, stabilizzavano, normalizzavano, controllavano e poi continuate pure la vostra vita. Noi siamo abituati a vedere questo impero romano. Pensate che quando Gesù vive e cresce, Roma è poco presente in quella che poi verrà chiamata Siria-Palestina, che noi chiamiamo Israele. Addirittura l'unica legione della regione è in Siria, non lì. Lì c'è un piccolo gruppo a Gerusalemme e a Cesarea sul mare, dove ha sede il prefetto Ponzio Pilato, il procuratore sarebbe il nome giusto. Il problema è che quest'uomo è veramente un imbecille. Non ha capito che lì non bisogna contrapporre, ci sono tutta una serie di episodi, se volete farvi un po' di storia, molto belli, raccontati da Giuseppe Flavio, il quale, che è il primo storico, diciamo così, con la sua guerra giudaica, in cui si racconta delle gaffe che fa Pilato, non ultima il fatto di attingere al tesoro del Tempio per costruire l'acquedotto, capite che non è che piaccia molto sta roba. Quando lui si trova, ma non vado ad approfondire, al giudizio di questo Nazareno, è una situazione paradossale. Roma si è riservata lo ius gladii, cioè il diritto di morte. Solo Roma può condannare a morte qualcuno, perciò il Sinedrio è bello panato, perché il Sinedrio, che oda con tutte le sue forze a Roma e Pilato, deve andargli a chiedere per favore di ucciderlo. Va bene? Io mi sono chiesto molte volte, ma perché non l'hanno lapidato? Pensate all'adultera, ci scappava l'incidente, mi spiego, ok? La ragione è semplice, Gesù doveva essere ucciso per crocifissione, perché la crocifissione avrebbe manifestato a tutto il popolo che non era un profeta, ma era un impostore, semplice. Se andate a leggere, non abbiamo il tempo, ma potrebbe essere una bella meditazione, Don Vale, non so dove è Don Vale. Don Vale, potrebbe essere una bella meditazione con la tua comunità, fare il processo di Pilato, perché è incredibile, in Giovanni, in cui Pilato vuole salvare Gesù. Allora attenzione, perché questa è un po' una leggenda che ha tirato su San Matteo. A Pilato di Gesù non gli può fregare di meno, vuole fare un dispetto al Sinedrio Pilato, cioè vuole, no? Gioca col gatto col topo, Ah, volete che muoia? Ah, ok, va bene. Il Sinedrio, avete presente con il, come si chiama, l'ossessione, no, l'ossessione è negativo, con la peculiarità del monoteismo, Dio è solo uno. E alla fine Pilato farà ciò che non vuole, ucciderà Gesù, e il Sinedrio farà ciò che non vuole, giungerà a dire: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. C'è una roba allucinante. In mezzo Barabba. Conosciamo tutti la scena. Ora salto tutta una serie di passaggi per arrivare alla sostanza. Ci si è chiesti ma è vero, è probabile, non è probabile, ci sono tutta una serie di contraddizioni. Questo mi piace dirvelo, mi piace nutrire la vostra intelligenza. Non siamo quattro beoti che corrono dietro a chissà che cosa. Gli storici hanno detto: ma non è possibile, non c'era affatto nessuna usanza del liberare qualcuno. Probabilmente questa è un'eccezione. E poi anche chi era questo Barabba? Questo ve lo devo dire perché è molto importante. Barabba viene chiamato in diversi modi. Noi pensiamo, penso anche per esempio a certe rappresentazioni cinematografiche, appunto tipo quella di Mel Gibson, in cui Barabba sembra un cretinetti imbecille che si ritrova. Non è proprio così. Aspetta che adesso non mi trovo più, sono caduta la foglia, no, ci sono ancora. Scrivono gli evangelisti che Barabba è stato arrestato dopo una sommossa, Stasei, scrive Marco, in realtà si dice una sedizione, di cui tutta Gerusalemme ha sentito parlare, un atto di rivolta in cui si era perpetrato un omicidio. Barabba è conosciuto, è noto. Tutti sanno chi è, quindi non è un ladro qualunque, non è noto nel senso che è un bravo ladro, è noto perché ha fatto qualcosa di eclatante. Possiamo definirlo zelota? No, perché gli zeloti in realtà nascono 20 anni dopo la morte di Gesù, ma quando gli evangelisti scrivono, sanno che gli zeloti arrivano da quella radice lì. Se leggete Giuseppe Flavio accusa gli zeloti di avere fatto bruciare Gerusalemme, perché hanno fatto una resistenza contro i romani nel 70, che esasperati i romani hanno fatto quella fine lì. Quindi sì, non era zeloti in senso tecnico, ma era sicuramente un attaccabrighe. Di più, alcuni studiosi del mondo ebraico sostengono che il termine Abba fosse un titolo di prestigio e di rispetto attribuito alle grandi figure farisaiche fino al 70. Dopo tale data divenne invece consuetudine usare il termine Rabbi. Prima si diceva Abba. Quindi Barabba sarebbe il figlio di un importante fariseo della Gerusalemme erodiana, perciò è noto, perciò è qualcuno di importante. Ma salto un po' di cose. La cosa più importante avviene il momento in cui Pilato contrappone i due. Barabba, che quindi è un noto figlio di qualcuno di importante, che è antiromano, che potremmo dire è zelota, anche se gli zeloti non sono ancora arrivati, che ha commesso una sedizione vuol dire una rivolta. Pilato disse a loro che libererò questo o quello, ma è qui che volevo arrivare. C'è un particolare che io stesso non conoscevo, che pure bazzico la scrittura da tanti anni. Esiste, leggo perché se no non riusciamo a finire, storicamente il racconto è plausibile, il modo di raccontarlo però ci fornisce un'interessante chiave di interpretazione. Dovete sapere che esiste una piccola famiglia di manoscritti, sapete che i Vangeli erano scritti a mano e poi si copiavano, e copiando a volte ci sono delle aggiunte, o per errore oppure perché uno voleva aggiungere qualcosa. Ebbene, alcuni manoscritti antichi, e dovete sapere che quando c'è una variante particolare è molto probabile che sia vera, perché chi copia di solito tende a semplificare, a non crearsi problemi. Ebbene, c'è un gruppo di manoscritti antichi che ci dice come si chiamava Barabba di nome di battesimo. Sapete come si chiamava Barabba? Yeshua, Gesù. Sarà Origene, grande padre della Chiesa, possiamo definirlo così, a scandalizzarsi di questa curiosa circostanza, argomentando sul fatto che solo il Signore era degno di portare quel nome. Da allora in poi, nei Vangeli trascritti, scompare il nome di Gesù attribuito a Barabba. Però capite la forza. Matteo ci dice che la scelta viene fra due Gesù. Il nome Gesù, come sapete, significa salvatore. Quindi Pilato, furbo, mette davanti i due Gesù. Gesù Barabba o Gesù Mescià, Messia. Che scegliete? La folla li conosce bene. Leggo perché mi piace quello che ho scritto. Scusate un po' di celebrazione. Che idiota. All'apostolo della non violenza che predica un regno utopico e rende a Cesare quel che è di Cesare, la folla di Pesach preferisce il terrorista antiromano che vuole costruire un regno politico e teocratico credendo di rendere a Dio ciò che è di Dio. Ecco la scelta fra i due salvatori che sono messi sullo stesso piano: Yeshua il Messia o Yeshua Barabba. Matteo scrive il suo Vangelo, come sapete, dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, conseguenza ultima della ribellione fomentata da quelli esattamente come Barabba, e sta dicendo alla sua parrocchia, alla sua comunità di ebrei, che la storia e Dio hanno dato ragione a Gesù Messia, no, a Gesù Barabba e altre cose. Ma anche qui, anche se un po' più a volo d'uccello, vi chiedo scusa, ma voglio rispettare i tempi, ma anche qui vedete che di nuovo ci poniamo davanti in maniera straordinaria a una scelta. Che tipo di salvatore vogliamo? Che tipo di orientamento della storia abbiamo? Noi guardiamo la storia, adesso vediamo, ormai non so voi, ma io mi sono un po' perso, no? La Libia, l'Iran, la Siria se la sono dimenticata tutti ormai, 8 anni di guerra, ma sì, tanto. Sì, ci abbiamo fatto il callo. E viene da chiedersi, ma chi vince? Oggi dire che il nostro Salvatore è quello lì è un atto di fede gigantesco nelle nostre vite e ha delle conseguenze nelle mie scelte di vita, o no? Anche noi siamo continuamente invitati a scegliere quali dei due Gesù vogliamo. Ed è interessante il gioco di parole, questo sì è veramente fenomenale, perché Yeshua Barabba, che viene salvato, perché era condannato a morte, mandando a morte un innocente, Yeshua Mescià, Gesù Messia, diventa veramente figlio del Padre, come noi. Diventa veramente figlio del Maestro, come noi. La morte in croce del Signore, questa sua logica apparentemente perdente, di nuovo come con Malco, come Melech, ci spalanca una visione straordinaria. Io non so cosa voglia dire per voi questo, a me inquieta, entusiasma, scuote, interroga, spinge a conversione. Concretamente, da come domani andrete dal panettiere, o come domani è sabato, va bene, ma come vi trovate nel traffico di Genova, capito? Quante volte noi scegliamo fra i due Gesù e scegliamo Barabba, cioè quello stile, quella visione del mondo. Una volta contavamo un po' di più noi cattolici, non è vero? Una volta sì, può darsi, io non c'ero. Però che cosa il Signore vuole? Che cosa il Signore ci chiede? Io credo di credere che è Lui il Salvatore. Dicevo in uno dei miei video delle commenti al Vangelo della Domenica, il nostro è un tempo strano, abbiamo bisogno di salvatori, ma non ci interessa più la salvezza. Sempre cercare l'uomo della provvidenza, nella Chiesa, nella politica, qualcuno che ci risolva, ma non sentiamo davvero l'esigenza di essere salvati. Per essere salvati bisogna prima riconoscere di esserci perduti. di avere smarrito la strada che ci conduce a noi stessi. Ecco, queste due figure mi sembravano belle e interessanti. Facciamo qualche secondo di silenzio, poi una preghiera conclusiva e vi do due avvisi. E poi... Signore, tu chiedi a Pietro e a ciascuno di noi di non estrarre la spada, così come Pietro crede di sostituire il sacerdozio dell'Antico Testamento con la violenza, minomando Malco, il funzionario del sommo sacerdote, anche noi a volte vogliamo con intransigenza cambiare, imporre la nostra prospettiva. A volte scegliamo Barabba, Signore, perché ci rendiamo conto che l'uomo non impara e pensiamo di dover imporre le nostre idee, le nostre visioni. Ti preghiamo, Signore, converti i nostri cuori profondamente. Tu che sei Yeshua il Messia, tu che sei salito sulla croce ostendendo le tue braccia per abbracciare il mondo intero, tu che non sei l'apostolo della non violenza, ma sei stato l'amore donato che non usa mai violenza, insegnaci la strada che cambia il mondo da di dentro, a partire da noi stessi. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Rapidissimamente quattro microavvisi. In fondo trovate uno una cartolina, perché ho deciso di candidarmi alle elezioni presidenziali USA 2020, no, non era. In cui, se volete, ci sono tutti, insomma, sapete, Facebook, queste cose qua, va bene? Prendete. Due, questa è una novità. Quest'anno con l'associazione Zaccheo che ho fondato e che mi onora e che mi permette di essere qui stasera, la macchina che guido è della mia associazione, abbiamo fatto i 10 anni, e quando uno fa i 10 anni si guarda indietro e dice wow, non per dire quanto siamo bravi. Qui ci sono alcuni numeri, visto che alcuni di voi sostengono l'associazione e sono iscritti. Sono riuscito a fare 650 conferenze in 10 anni. Abbiamo radunato 87.000 persone. Sui social le nostre pagine sono state, le mie pagine, sono state visualizzate 8 milioni di volte, insomma, mica male. Ma non ci si ferma e si guarda avanti. Per il 2020 ci sono 2020, come dico io, molti eventi, tra cui le conferenze a domicilio, si può fare, col webinar, e poi l'e-learning, che è una parola inglese per dire corsi di formazione che uno può fare da casa propria. Stiamo mettendo in piedi questa roba, e poi qui ci sono le date dei pellegrinaggi, ritiri, se qualcuno fosse interessato, va bene? Terza cosa, trovate alcuni miei libri, tra cui il libro da cui ho tratto le meditazioni di stasera, che si chiama Discepoli sullo sfondo. Vi servite, se volete, prendete, eccetera, eccetera. Ultima cosa, c'è anche un cestino in cui se lo... C'è una scatola? Don Valentino mi vuole molto bene, e sa che questo è il mio lavoro, io non ho altri lavori. E quindi quando vengo qui, anche ieri a Torino, mi dice no, se volete, uscendo lasciate un'offerta che non va a Don Valentino alla parrocchia, ma va a me. Nel senso che io non ho altri lavori, una sfida alla provvidenza lanciata 15 anni fa e che continua. È ovvio che se io avessi un qualunque lavoro dignitoso non potrei essere qui questa sera, quindi fino a quando in qualche modo siete il volto della provvidenza io posso andare avanti in questo piccolo servizio ecclesiale. Per chi lo volesse, alle 21 continuiamo la meditazione. Vi voglio bene, grazie sempre di essere presenti e di tutto quello che mi donate. Buona serata. C'è scritto, c'è la scatola che ho scritto per Paolo, mi dice il parroco, vedete che i parroci sono più furbi di me. Buona serata, grazie.
Tu conosci il Consiglio?
Sì.
Io sono delegato del Vescovo per il Consiglio di Genova. Stiamo organizzando a maggio una giornata, una giornata di incontro per
la Sinistra, a Ruta dei Comuni. In che data? Una domenica?
O un sabato o una domenica.
Allora, dovresti farmi una cortesia perché io non ho l'agenda dietro.
Sì.
Hai la possibilità di mandarmi una mail?
Penso di sì.
Sì. Allora, è semplicissima, la mia mail è il mio nome e cognome, tutto attaccato, tutto minuscolo, gmail.com.
Gmail
che hanno un po' tutti, va bene?
Sì.
E così io guardo le date e dico qualcosa, va bene?
Sì, sì, d'accordo.
Perché so che sono in giro, non mi ricordo se a maggio sono in Sicilia, però vediamo se riusciamo a combinare.
Sì, ho un
questo stand... dove?
A Ruta.
Che è?
Ruta di Camogli.
Ah, Camogli.
Camogli.
Va bene.
Facciamo questo incontro regionale.
Sì, è una specie di meditazione, una lezione.
Una specie di meditazione, la mia idea sarebbe quello di dire, vediamo se riusciamo a fare un incontro su come servire Cristo nella Chiesa.
Ok, va bene.
Attraverso
sì.
Tutti le
ci scriviamo che è la cosa
scriviamo,
migliore.
Sì.
Va bene?
Noi ci vediamo alle 9.
Ah, oh, bene, grazie.
Ciao.
Arrivo.
Mi devo scappare, però.
Sì, tu sei?
Andrea.
Ciao Andrea, come stai?
Bene,
da
grazie.
Dove arrivi?
Qua da Genova.
Di che zona?
Righi, Castelletto, insegno.
Cosa insegni?
Matematica e fisica.
Wow.
Ecco.
Facciamo lavorare.
Grazie, grazie.
Ciao, ciao Andrea. Eccoci qua. Arrivo.
Sì, sì.
Allora.
Scusa, scorciatoia. Scusate, che domenica.
No, poi paga l'aperitivo. Dimmi, per chi?
Angela.
Ad Angela. Ok.
Maria. Lo facciamo lavorare questo.
Sai quanti siamo domenica?
Se ne sono aggiunti 4 oggi.
Quindi siamo?
Sui 51.
Ok.
Fabrizio.
Io poi alla fine sto qui anche domani.
Ah sì? Ti fermi anche domani?
Ma sì.
E poi vieni direttamente su.
Sì. No,
bravo. Nel senso che mi faccio un po' di mare, andare su nella tristezza di Montebello.
Bravo, bravo.
No, io ho visto un po' di mare, bene, grazie.
Bene. Grazie Paolo.
Ciao, stammi bene.
Grazie davvero.
Ci vediamo
dopo alle 9. Ci vediamo
anche
alle 9. Ci vediamo dopo. Ciao Paolo. Tu non ti ricordi
di me?
Io sono venuta in pellegrinaggio con te, vero, anche in Giordania.
Ah, bene, bene. Sei pronta? Psicologicamente.
No.
Portati da vestire,
Sì.
Nel deserto fa un freddo puerco.
Perché appunto due anni fa quando sono venuta faceva un caldo terribile. Quando siamo
l'anno scorso abbiamo fatto freddo.
Ti volevo chiedere, vorrei sapere se c'è qualcuno di Genova che viene.
Sì. Allora, io in realtà quest'anno hanno gestito quelli dell'opera.
Lo so, li ho chiamati, allora, ma mi hanno detto che non mi possono dare nessuna informazione. Sì, che per la privacy non possono
Gesù.
Dare nessun nominativo.
Ma non
di
sapevo
persone
io sta roba.
Sì. Anzi, poi ho chiamato anche una certa signora Maria Teresa.
Ma lei non sa niente perché...
No, ti ho detto se ti poteva contattare per mandarmi...
Ascolta, mandami una mail che io ho l'elenco.
Ah, è l'elenco,
sì. E li guardo. Mandami una mail.
Sì.
Mio nome e cognome.
C'è una coppia di Busalla.
Ma
so
ce n'è diversi, ce n'è diversi.
Ce
n'è diversi.
Ce ne sono diversi.
Sì, sì.
Anche per fare il viaggio
sì.
Di qui a Milano.
Io non avevo mica pensato a sta roba della privacy. Che...
Sì,
noi lo facevamo normalmente.
Sì, infatti l'anno scorso mi avevi mandato tutti i...
Però io l'elenco ce l'ho, facciamo i furbi. Mandami una mail presto. Mio nome e cognome è gmail.com.
Tanto alle 9 adesso ci sono, quindi
va bene.
Dopo se mai ne riparliamo.
Okay.
Sì, grazie, ciao.
Okay,
Paolo,
a presto.
Noi ti salutiamo.
Ciao ragazzi, tutto bene?
Ci saremmo stati volentieri.
Ah, bene.
Purtroppo...
È andato bene poi su? Sì,
sì, sì, benissimo.
Dopo l'entra avete mangiato.
Guarda, io l'ho rivisto delle cose ieri, insomma.
Ah, bene.
Poi ho detto con un prete, un musicista, un filosofo e un medico. Come fa a andare male un viaggio di un giorno?
Meglio di così, dai.
No. Contiamo di rivederci. Ho visto che fai delle cose, so già tutto.
Bene, bene. Allora
magari a luglio potrei,
se volete, inshallah.
Sì.
Ci vediamo.
Ciao Paolo.
Come stai?
Bene.
Bene.
Ho
il matricardio,
poi
bene.
Dopo.
Oh, non vi fermate ancora? Io devo ancora studiare. Grazie, state bene?
Insomma,
no?
Ricordo Stefano?
Sì, sì, lo
so. Sì.
Stiamo bene, abbiamo sempre un po' appesi.
Immagino, ma la situazione è com'è adesso?
Mettiamo la scienza.
Anche qualcosa.
Non so,
rompiamo le balle anche a lui.
Oltre la scienza.
Sì, però non...
No, ma bisogna...
Siamo,
esatto, perché sennò...
Finché ci sono delle terapie che mantengono la speranza che prima questa fa qualcosa. Però...
Però siamo sempre un po'...
Un po' corto, diciamo.
Ma finiamo. Ciao ragazzi, a dopo.
Paolo Curtas minuscolo.
Sì, tutto minuscolo senza punti. gmail.com.
Ciao.
Come va? Tutto bene?
Ciao.
Allora, la Betta bene?
Bene.
Siete in forma?
Sì, abbastanza.
Bene, 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 bene.
Lei dice che sono noiosa, che mi lamento.
Io no, però ormai è così, quindi devo solo.
Vabbè, però,
ma io lo sapevo ben già. Sì. Guido. Allora, l'occhio sinistro vede 10 decimi, il destro vede un decimo. Il problema è che il sinistro, essendo anch'esso trapiantato, ci sono dei giorni in cui se vacilla, capito? Cioè mi si appanna il cristallino e io devo fermarmi. Quindi è un po'. Non ho voglia di morire in macchina. Però è la situazione un po'. Io ho fatto un danno, ho avuto la diagnosi quando avevo 20 anni.
Prima o poi divento cieco e speriamo più tanto possibile. Nel frattempo faccio delle cose.
Vediamo. Intanto mi sto attrezzando per il futuro così. Appunto con il rispettoso.
Eh sì, perché sempre.
Va bene, poi mi piace.
Sì.
Però il problema è che sono rimasto 6 mesi fermo.
Certo.
E vediamo, dai. Inshallah. Ciao, stai bene.
Ciao. Adesso non saluto le luci.
Va bene. Prego. Com'è?
Ti seguiamo, sempre.
Grazie.
Grazie.
Un'informazione tecnica.
Sì.
Volevamo fare il viaggio, che noi siamo quelli dell'ultimo momento.
Giordania.
Esatto. Quando bisogna guardare?
Allora, io di solito pubblico a fine settembre.
Fine settembre.
Tenete presente che in 20 giorni ci sono riusciti.
Noi siamo quelli in viaggio last minute, ora lì che già a novembre, no, la gente è già dalla conto.
Poi è anche un problema. Cioè andare in quei paesi non puoi andare all'ultimo, nel senso.
No, ma per carità, però pensavamo.